antefatti, quello che è accaduto prima.
Fatto che precede un altro fatto, in particolare l'insieme dei fatti che precedono nel tempo l'azione rappresentata drammaticamente o comunque narrata e ne costituiscono il presupposto necessario. E questo è il significato di antefatto, se si cerca sul dizionario. E in questa mezz'ora insieme proviamo proprio a volgerci al passato. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da Cristina Artoni. Nel nostro volgerci al passato, dicevamo, cercheremo di rimuovere la stretta attualità per capire, conoscere o scoprire come una realtà, un movimento, la storia di un paese siano stati in modo determinante condizionati da un evento. Un antefatto, insomma, che risuona nelle pieghe dei nostri giorni. Quindi andremo alle radici, a quel prima, per poi leggere forse con uno sguardo diverso, forse più profondo, il presente. In questa prima puntata di Antefatti andiamo in Messico, tra le nebbie di una storia che vede protagonisti degli studenti. Era il settembre del 2014, nella notte tra il 26 e il 27. Ad Iguala scomparvero 43 studenti della scuola normale rurale Raúl Isidro Burgos di Ayotzinapa, nello stato messicano di Guerrero. Altri 6 vennero assassinati e 5 rimasero feriti. Secondo la versione ufficiale, quella fornita dal governo guidato dall'allora presidente Enrique Peña Nieto e dalla Procura Generale della Repubblica, i ragazzi sarebbero stati sequestrati da alcuni poliziotti e consegnati a un gruppo di narcotrafficanti locali, chiamati Guerreros Unidos. Questi criminali, credendo che gli studenti appartenessero a un gruppo rivale di narcotrafficanti della zona, li avrebbero uccisi e cremati in una discarica a cielo aperto, alla periferia di Cocula, a pochi chilometri da Iguala. Le ceneri poi, chiuse in sacchi della spazzatura, sarebbero state gettate vicino al fiume San Juan. Per anni il governo ha cercato di sostenere la sua versione dei fatti, ma i genitori dei ragazzi degli Ayotzinapa, dei 43 studenti, hanno da sempre messo in discussione questa versione. Per anni sono scesi in piazza per chiedere alle autorità di continuare ad indagare sul ruolo dell'esercito, presente ad Iguala al momento dei fatti. E molti poi non si sono rassegnati all'idea che questi ragazzi fossero morti. I familiari nel 2015 hanno anche intrapreso viaggi di gruppo in Europa, Stati Uniti, Canada e Sud America, tenendo centinaia di iniziative per denunciare il massacro di Iguala. Qui li sentiamo in una manifestazione a Barcellona.
Los 43 estudiantes desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados. Como sociedad organizada no aceptaremos otro resultado.
Il nostro antefatto di oggi ci porta prima di tutto a conoscere la provenienza dei 43 studenti di Ayotzinapa e il peso, nel contesto sociale di Guerrero, della scuola normale rurale Raúl Isidro Burgos. Massimo Modenesi, professore ordinario di sociologia politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, la famosa UNAM, ha dedicato molte ricerche e pubblicazioni ai movimenti sociali studenteschi in Messico.
I 43 studenti venivano da un contesto contadino di provincia in Messico e appunto per quello andavano a questa scuola, che è una rete di scuole che sono state fondate negli anni 20, ma poi sono cresciute negli anni 30, hanno avuto una cosa importante negli anni 60, cioè che formano maestre di scuola rurali, cioè nel senso dei contadini. Dunque sono figli di contadini che comunque hanno l'aspirazione di diventare insegnanti, di rimanere nel territorio, di sostenere un sistema scolastico che è comunque precario, comunque in contesti difficili. Loro vengono da una regione che è particolarmente povera, che è particolarmente poco sviluppata e che ha delle forti radici culturali contadine, ma anche forti radici di lotta. Diciamo, intanto tutte queste scuole rurali sono state, diciamo, dei luoghi di politicizzazione importanti, perché hanno comunque, diciamo, in tutto il territorio, che poi è tutto il territorio, soprattutto territori appunto poco sviluppati, con radici contadine in tutto il paese. Cioè, dunque, diciamo, fa parte di questa rete. E quindi in ognuna di queste scuole si sono formati degli insegnanti di scuola rurali che hanno avuto un'importanza sempre nella politicizzazione di queste zone in Messico, e negli anni 30 in particolare hanno avuto un'importanza molto forte perché c'era un contesto un po' rivoluzionario, l'idea era portare avanti un'educazione socialista, dunque si scontravano con la Chiesa, si scontravano con i proprietari della terra, dunque diciamo tutta una rete che veramente è sempre stata molto collegata a tutti i movimenti contadini in Messico, e soprattutto quelli più radicali, quelli più socialisti, quelli più, diciamo, più di maggior capacità di lotta. Allora, in particolare questa qui, questa è in una zona particolarmente incandescente del conflitto sociale in Messico, storicamente. Dunque, è una delle più rappresentative di questo contesto. E in effetti lì sono passati tutta una serie di dirigenti contadini, dirigenti socialisti, e anche in particolare un paio di dirigenti di gruppi guerriglieri fondamentali degli anni 60-70, che sono Lucio Cabañas e Genaro Vázquez. Dunque, in realtà c'è questo legame diretto con le lotte contadine, però qui in particolare anche con la guerriglia rurale, che ha avuto un momento, che è stata la guerriglia più importante della storia messicana, della guerriglia, diciamo, post-rivoluzione cubana, e che quindi è passata da lì, cioè si sono formati lì e da lì hanno preso i quadri fondamentali, cioè i principali, non solo i principali dirigenti, ma anche i principali, diciamo, tutta la struttura fondamentale di coloro che poi sono andati sulla montagna, hanno combattuto e sono stati massacrati, tra l'altro. Sono stati grossi cicli di lotte, anni 20, anni 30, nei 40-50 un po' meno, negli anni 60-70 è stato il momento più forte, e poi cioè, queste scuole sono sempre state prese d'assedio, gli hanno tolto i fondi, cioè perché si capiva che erano luoghi di formazione politica, e in effetti la rete dei, diciamo, questa specie di forma parasindacale che gli studenti prendono nella loro organizzazione è molto forte, cioè hanno una formazione politica molto forte in questi spazi scolastici, cioè molto, è una militanza anche molto strutturata di radici, cioè, comuniste, ma anche maoiste, cioè con una, diciamo, una struttura ideologica molto, molto forte.
E infatti i ragazzi stavano andando in autobus verso una manifestazione a Città del Messico. Dove andavano?
Andavano alla piazza principale di Città del Messico, lo Zocalo si chiama, dove si ricorda ogni anno il massacro del 2 ottobre del 68, che è cui, un giorno in cui il movimento studentesco si è riunito nella piazza principale, una piazza molto grande, e le forze armate, in parte di nascosto, hanno fatto una provocazione e poi sono intervenute massicciamente e hanno massacrato gli studenti, diciamo, un avvenimento conosciuto del 68 mondiale, cioè anche narrato, cioè anche in Italia, ben conosciuto. Dunque loro andavano, ogni anno si fa una manifestazione di commemorazione e di protesta. Quindi, e loro andavano appunto a questa manifestazione. Quello che avevano fatto è, come fanno di solito, hanno preso degli autobus in prestito, tra virgolette, li hanno sequestrati per trasportarsi perché loro non hanno le risorse per poter andare a Città del Messico così avanti e indietro, e dunque si sono appropriati, diciamo, una specie di esproprio proletario di autobus di linea e si dirigevano verso Città del Messico.
Gli anni successivi al massacro di Ayotzinapa hanno visto la mobilitazione della società civile in Messico. Decine di musicisti del paese hanno dedicato canzoni di denuncia, tra questi il rapper messicano Akil Amar, che nel brano 43 dice 43 volti, 43 sogni, 43 guerrieri. Grazie per avermi risvegliato dal torpore, per aver vissuto una torrida storia d'amore con la rivoluzione. Voi agnelli tra i lupi.
Cuarenta y tres, 43 caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor.
Gli studenti della Scuola Normale Rurale Raul Isidro Burgos, quel giorno di settembre, come dicevamo prima, erano determinati ad andare a Città del Messico per commemorare altri studenti uccisi in un massacro che è rimasto tristemente nella storia, quello del 2 ottobre del 1968, conosciuto come il massacro di Tlatelolco. Anche in Messico la rivolta del 68 faceva paura ai vertici al potere, come sottolinea Massimo Modenesi.
È stato un movimento studentesco molto grande che portava avanti una domanda in realtà contro la repressione, per il rispetto alle libertà civili, però il cui interno c'erano anche ovviamente le componenti più radicali, anticapitaliste, socialiste. Ovviamente la generazione di quegli anni era una generazione radicalizzata, però fondamentalmente era un movimento democratico. Infatti partecipavano anche molti settori, cioè non solo studenteschi, anche di settori di maestri, professori universitari. Anche il rettore dell'Università Nazionale all'epoca poi alla fine sosteneva queste domande, che erano molto legittime, solo che era un regime non abituato a questo tipo di proteste e ha pensato di risolverle, diciamo, di forma provocando gli studenti e facendo una repressione localizzata. È sfuggita un po' di mano la situazione, penso. Io credo che quella è un po' la parte della storia che si ricostruisce, che anche un po', cioè non si pensava a un massacro di queste dimensioni, e non si sa quanti morti ci sono stati, ma si parla di centinaia, migliaia persino di morti in una piazza, cioè con francotiratori dai tetti, cioè con infiltrati nella manifestazione che hanno cominciato a tirare fuori le pistole, che erano quelli che dovevano far finta di essere i provocatori, e si sono sentiti attaccati, hanno cominciato a sparare a destra e a sinistra, poi sono arrivati i carri armati, insomma una cosa. Gli sono andati a inseguire negli edifici circostanti alla piazza, li hanno preso tutti in carcere, alcuni sono spariti, insomma c'è cioè di una storia drammatica, cioè che poi è finita in niente, nel senso non è che il movimento si è ricomposto, ma comunque è stato colpito duramente, si sono disperse un po' le componenti, molti sono andati anche alla lotta appunto in certi partiti di sinistra, alcuni nei sindacati indipendenti, altri nella lotta contadina. Alcuni hanno ricostruito il movimento studentesco, che ha avuto un sussulto poi anni dopo, nel 71, è stato ripresso anche lì brutalmente. Insomma, storia degli anni 60, anni di piombo.
La cosa che mi ha sempre colpito è che non c'è stato mai un numero accertato di morti, ecco.
Sì, no, sono parte dei misteri della storia, poi è tutto quello è difficile che si riesca a ricostruire. Più che altro non ci sono, diciamo, non sono stati condannati i responsabili, salvo negli ultimi tempi, cioè quasi a morte avvenuta del presidente, cioè del ministro degli interni. Insomma, alla fine cioè la chiarezza c'è, cioè diciamo col tempo si è chiarito che è stata un'operazione di Stato, cioè un massacro, cioè una repressione diretta dall'alto e non, diciamo, provocata dagli studenti. Poi effettivamente non c'è stata giustizia, salvo, ripeto, negli ultimi 10-20 anni in cui si è passato il tempo, e anche contando sul fatto che il regime di quell'epoca ormai è venuto meno, che gli stessi protagonisti ormai non erano punibili in senso stretto, poi alla fine si è avvenuta questa giustizia, e è un avvenimento storico che ha marcato uno spartiacque nella storia messicana per la violenza inaudita e anche diciamo senza precedenti, ma anche per la reazione poi degli studenti. Tutta una generazione è stata marcata da questo avvenimento, e si parla di una generazione che poi è quella che ha difeso le lotte, non solo le lotte sociali, le lotte diciamo di rivendicative, ma anche la domanda democratica delle libertà civili, cioè che è stata una linea importante che poi ha condotto a, cioè, una relativa democratizzazione di un regime che era centrato in un partito di Stato. cioè tutto questo è avvenuto poi nei decenni posteriori, che è culminato nel 2000 e negli anni posteriori in una relativa, diciamo, relativa democratizzazione.
Uscita solo un mese dalla scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa, la canzone Donde Están di Arturo Leia si è trasformata in un inno per molti. Dov'è mio fratello, quello che ti sei portato via, quello che è condannato perché ha protestato, dice.
Donde está mi hermano, el que te llevaste, el que condenaste, porque protestó. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo enterraste? Dime, por favor.
Nel corso degli anni in Messico inchieste contro inchieste hanno portato alla luce forse una questione centrale. I 43 studenti di Ayotzinapa sono rimasti vittime di un sistema paese più grande di ogni possibile battaglia. Un paese corrotto, violento, che vede la stretta, strettissima connivenza in alcune aree tra potere e narcotraffico. Ma qual era la colpa, per certi versi storica, dei normalistas della scuola Raúl Isidro Burgos? Quale prezzo hanno dovuto pagare, secondo il sociologo Massimo Modenesi?
Che la loro colpa storica è di essere politicizzati e mobilitati permanentemente, perché loro si mobilitano permanentemente. Però in realtà, cioè, qui viene un po' la questione, cioè, diciamo che loro sono sempre oggetto di repressione, di persecuzioni, cioè loro stessi poi, insomma, fanno delle operazioni, prendono i caselli autostradali per raccogliere fondi, insomma, comunque stanno sempre lì borderline in questo processo. Cioè, quello che è successo in quella circostanza è che loro hanno sequestrato questi autobus, e oggi si può dire, chiaramente all'inizio non si capiva bene, ma alcuni di questi, uno in particolare, sembrava fosse un autobus di trasporto di droga, e dunque si sono trovati in realtà a rendersi conto che c'era questo commercio di droga, e dunque sono stati inseguiti sia dalla polizia ma sia dai narcotrafficanti. In realtà la polizia era alleata ai narcotrafficanti, e dunque sono stati praticamente si sono trovati in una situazione molto particolare, in cui la polizia faceva, diciamo, voleva recuperare la droga e voleva nascondere l'evidenza a nome, diciamo, come un'operazione, diciamo, del narcotraffico, e l'esercito guardava anche loro. E questa è la parte più delicata, perché la polizia locale era ovviamente infiltrata al narco, e infatti lì si è fatta giustizia rapidamente, tra virgolette. Ma invece c'è la questione, che qual è il ruolo che ha avuto l'esercito in tutta questa storia, perché nel minore dei casi è stato complice, ha osservato silenziosamente. Invece c'è chi dice, i genitori di 43 dicono che l'esercito ha avuto un ruolo attivo, e dicono persino che in realtà probabilmente i corpi sono scomparsi perché sono stati inceneriti negli inceneritori dell'esercito, che è l'unico posto in cui potevano scomparire del tutto. Dunque, cioè, questa è un po' la storia. Dunque, in realtà, cioè, la politicizzazione c'è, e è fondamentale, cioè loro sono sempre stati oggetti di violenza politica, repressione, però in questo caso c'è questa componente particolare, cioè si sono trovati nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e diciamo per questo si è scalato il livello di violenza, perché effettivamente, diciamo, di solito c'è qualche morto ci scappa, sicuramente qualche tortura, e anche insomma, vengono detenuti in forma illegale, però, cioè, diciamo, a questo livello di drammatismo, cioè, evidentemente è intervenuto un fattore esterno, un fattore particolare, che è questa circostanza in cui si sono trovati loro in mezzo a uno schema di commercio di stupefacenti.
Per anni i genitori dei ragazzi di questi 43 scomparsi, insomma, non credevano alla loro morte.
Sì, all'inizio non si credeva alla loro morte, oggi penso che sia più un principio, che il principio che viene sostenuto sempre dai movimenti, diciamo, che rivendicano i desaparecidos, cioè gli scomparsi, è di dire che finché non ci sono evidenze, finché non si presentano evidenze, non si danno per morti. E dunque si rivendica che li vogliamo vivi, cioè, al di là che poi oggettivamente è difficile sostenere, è ovvio che sono stati trucidati, diciamo, però il principio è non arrendersi e sostenere che finché non c'è il corpo, finché non ci sono evidenze, sono vivi. E anche poi si gioca sul fatto che sono vivi nella memoria e dunque sono anche vivi, cioè sono alla fine sono vivi. Cioè dunque insomma c'è questa linea di frontiera tra il di accettare ormai a distanza di tempo che non li troveranno, che ne troveranno eventualmente i corpi, in questo siamo.
Ecco, la loro scomparsa, la scomparsa dei 43 studenti, sembra aver lasciato comunque un segno indelebile in Messico, è così?
A parte che è stato un momento particolare della storia nazionale in cui c'è stato delle mobilitazioni enormi, cioè diciamo probabilmente il movimento più grande della storia nazionale recente, insomma ce ne sono stati altri importanti, ma è il più recente, diciamo il più movimento di protesta, l'ondata di mobilitazione massiccia più recente della storia fino ad oggi. Dunque quello già di per sé fa sì che anche in termini proprio di partecipazione tanti settori sociali, molti studenti, molti giovani di allora, oggi insomma comunque sono passati anche degli anni, cioè sono passati 12 anni, dunque comunque sono passati da quell'esperienza lì, da quel trauma se vogliamo anche, o da quel momento di indignazione che ha provocato questo avvenimento. Dunque ha avuto un'importanza nel 14-15 perché ha avuto un impatto molto forte e ha indebolito molto i partiti di governo, aprendo la porta poi a un cambio di governo. Diciamo che si può persino dire che il movimento del 14 ha permesso l'elezione del 18, dunque ci sta anche un impatto politico un po' differito, ma comunque è significativo, sono le prime elezioni che sono avvenute 4 anni dopo. Comunque insomma non casualmente è la prima volta che ha vinto l'opposizione di centrosinistra e sicuramente ha a che vedere una cosa con l'altra, dunque quello è un primo momento. E oggi diciamo rimane lì questa questione, perché la questione non è stata risolta neanche dal governo di centrosinistra, cioè non è stata fatta pienamente chiarezza, perché il governo comunque sta difendendo l'esercito, cioè un po' diciamo per gli interessi di stabilità politica non si sta facendo piena chiarezza su quale è stato il ruolo dell'esercito in quella circostanza.
Ecco, lei ha dedicato 2 libri ai movimenti sociali e studenteschi in Messico. Quello di Ayotzinapa è paragonabile a qualche altro movimento del passato, secondo lei?
Mutatis mutandi a quello del 68, cioè una certe similitudini che possono facilmente essere enumerate. Cioè, c'è stata una violenza degli studenti, cioè che poi sono stati appunto sono morti, sono scomparsi. E poi la reazione è stata una reazione massiccia, cioè comunque un movimento che ha attraversato anche le frontiere di classe, le frontiere anche di, se vogliamo, territoriali, cioè che è diventato nazionale. Dunque credo che abbia quell'impatto lì. Certo, il movimento del 68 aveva delle domande di libertà, di democrazia, e dunque cioè, l'onda lunga di queste domande è arrivata fino agli anni. Nei decenni posteriori. Qui la questione è giustizia, non impunità, cioè dunque ha a che vedere con il Messico attuale, ha a che vedere con il Messico che è un paese come ancora che vive molta violenza, cioè pieno di narco e anche di narcopolitica, eccetera. Dunque voglio dire, il movimento di Ayotzinapa io credo che rimane nella storia e rimarrà nella storia perché ha comunque delle rivendicazioni e tocca delle corde che sono delle corde sensibili della vita sociale e politica del Messico di oggi.
Così Massimo Modenesi sul segno indelebile lasciato nel paese per la scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa. Ricordiamo che Massimo Modenesi è professore ordinario di sociologia politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'UNAM e sull'argomento vi segnaliamo 2 suoi libri: Il risveglio di una generazione, con riferimento proprio a Ayotzinapa, e Militanza, antagonismo e politicizzazione giovanile in Messico. La prima puntata di Antefatti si conclude qui, ci lasciamo sulle note di Pastor Sita Perdida, di Atahualpa Yampaki, nella versione di Devendra Banhart. Antefatti torna con un nuovo episodio la prossima settimana. Un caro saluto da Cristina Artoni e grazie per averci seguito.
mi pastorcita perdida. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme a mi pastorcita perdida. Pastorcita de mi vida, te extraviaste en noche mala. Pastorcita de mi vida, te extraviaste en noche mala. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Perdida. Te engañe esta vida que viento y tierra traiga, aunque te engañe esta vida que viento y tierra traiga, pastorcita de la vida te encontrarán, te iré a encontrar, pastorcita de la vida te iré a encontrar, te iré a encontrar. Devuélveme mi pastorcita perdida. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme a mi pastorcita perdida.
Dammi un po', l'anima cerca posizione certa, ma la strada è deserta. Prendi un po', dammi un po', l'anima è spenta. Posizione certa, ma l'industria è una merda. Mi è stato detto troppe volte, troppo brava, troppe lingue, troppe cose. Sei troppo sofisticata, ma non sono io che sono troppo? Forse, o voi capite troppo poco? Forse, aria fa troppo, vuoi calmarti? Ah! Cambi direzione tutti gli anni, fa? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti. Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release. O se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo si ricompra i CD? Tanto la gente compra gli streaming ora. Ups! Il problema è che vi servono gli schemi dei domani che somigliano a ieri. Stessi autori con gli stessi pensieri su tutti e nessuno, ma gliene fotte davvero a qualcuno. Se entro nelle playlist, per molti sembra un daydream, per me son solo ceneri. Mi rifugio come Fuji, sparisco come Lori, non sono solo ceneri. How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say, 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 say.